A volte dobbiamo tradire ciò che amiamo per salvare ciò che amiamo. Questa frase, che trasuda fatica e sofferenza, diventa una sorta di mantra che un uomo continua a ripetersi, ora dopo ora, giorno dopo giorno, dilaniato tra il senso del dovere e il senso di giustizia. È un uomo importante per il suo paese, gli Stati Uniti d'America. Ricopre un ruolo decisivo, nel quale si trova ad affrontare scelte difficili. Ma lui non vacilla, non trema, il suo senso di patria lo sostiene al di sopra di tutto e di tutti. Quest'uomo si chiama Mark Felt. È il vice direttore dell'FBI e nel 1972 compie una scelta davvero difficile, destinata a cambiare le sorti del mondo, che lo trasforma di colpo in una delle figure più misteriose e controverse di tutti i tempi, l'archetipo dell'informatore per eccellenza, quello che è passato alla storia con il nome evocativo e drammatico di Gola Profonda.
Mr. Nixon, did you know about the burglary of our Democratic National Headquarters at the Watergate?
People have got to know whether or not their president's a crook. Well, I'm not a crook. I'm not a crook. I'm not a crook. I've earned everything I've got.
Sono Giovanni Savarese e questo è Tutti gli uomini del Watergate, lo scandalo che fece tremare l'America. È una produzione Audio Tales. In questa puntata parliamo di Mark Felt, Gola Profonda. Quando la mattina del 17 giugno del 1972 gli organi di informazione americani diramano la strana notizia che nella notte cinque uomini sono stati scoperti con le mani nel sacco mentre frugavano negli uffici del Comitato Nazionale del Partito Democratico nel palazzo del Watergate Complex a Washington, l'opinione pubblica rimane relativamente indifferente. In fondo, a chi importa di un gruppo di ladruncoli qualsiasi, per giunta tanto inesperti da farsi beccare? Ma quando si scopre che uno dei cinque, James McCord, è un ex agente della CIA e dell'FBI, nonché membro del comitato per la rielezione del presidente Nixon alle prossime elezioni di novembre, per alcuni le cose assumono un significato decisamente più grave. E tra questi, chi comprende immediatamente che qualcosa di illecito sta capitando è proprio lui, Mark Felt, vice direttore dell'FBI. L'indagine sulle malefatte dei cinque che hanno compiuto l'effrazione del Watergate diventa immediatamente di competenza federale, quindi dell'FBI. Mark Felt è il vice direttore, ma in realtà è lui che comanda al Federal Bureau, perché il suo mitico direttore, J. Edgar Hoover, è mancato da poco più di un mese, il 2 maggio, e a lui è subentrato Patrick Gray, che non ha nessuna esperienza di intelligence, viene dalla Marina degli Stati Uniti, ha servito nella Seconda Guerra Mondiale come sommergibilista, e non sarebbe adatto per quel ruolo, che gli va decisamente stretto, ma è un uomo di Nixon ed è proprio il presidente a sceglierlo.
È vero che forse la parola spoil system, che vuol dire letteralmente, no, il sistema delle spoglie, cioè quando una persona che direttamente o indirettamente è il punto di riferimento, per esempio dell'FBI, naturalmente l'FBI risponde alla Casa Bianca, e quindi quando cambia il presidente cambiano anche tutte le cariche. Non succede sempre negli Stati Uniti.
Lei è Giulia Crivelli, giornalista del Sole 24 Ore.
La parola meritocrazia, nel senso che io intendo proprio di avere le competenze per fare qualcosa, forse è usata più propriamente negli Stati Uniti che non in tanti altri paesi, a cominciare dall'Italia, a volte poi, indipendentemente dal referente che c'è alla Casa Bianca, le persone vengono mantenute al loro posto perché sono competenti o perché sono in ruoli che hanno bisogno di un'integrità anche, chiamiamola morale, perché ormai c'è quasi paura a usare la parola integrità morale, che comunque viene apprezzata in generale anche da un avversario politico.
Per Mark Felt l'FBI è davvero tutta la sua vita. Quando scoppia lo scandalo Watergate ha 59 anni e sono esattamente 30 anni che lavora per l'agenzia federale, dal 26 gennaio del 1942. Lo assume proprio J. Edgar Hoover in persona e indirizza operazioni di estrema importanza nell'ambito del controspionaggio durante la Seconda Guerra Mondiale. Dopo la fine del conflitto si dedica con passione alla lotta contro il crimine organizzato, mette a segno colpi di grande risonanza e scala i vertici del bureau, fino a diventarne appunto la seconda carica. Fin dal giorno dell'intrusione al Watergate, Felt intuisce che dietro a quell'apparente azione di poco conto si nasconde ben altro e inizia a investigare. La presenza di James McCord tra i 5 scassinatori getta una luce sospetta su quella che viene fatta passare per un'intrusione di poco conto. Felt non ci mette molto a capire che dietro a quell'impiccio ci siano in realtà personaggi molto vicini al presidente. Quelle che sono solo supposizioni diventano certezze quando dall'alto, esattamente attraverso il suo capo diretto, Patrick Gray, arriva l'ordine di insabbiare l'indagine e di chiudere il tutto in soli 2 giorni. Ma Felt non ci sta. Insabbiare un'indagine dell'FBI? Mai. Solo che ha le mani legate e sa anche che se dovesse scoprire qualcosa di compromettente non potrebbe dirlo, perché rischierebbe non solo il posto per se stesso e per i suoi collaboratori, ma anche la sua stessa vita. Sceglie così di agire per interposta persona attraverso i 2 giovani reporter del Washington Post, Bob Woodward e Carl Bernstein, che dal giorno stesso dell'effrazione al Watergate Center hanno iniziato a scrivere reportage sul processo per direttissima ai 5 scassinatori e sugli altri sviluppi dell'inchiesta. Compiendo una scelta difficilissima, umanamente difficilissima, probabilmente la più difficile di tutta la sua vita, Mark Felt decide di fare quello che non ha mai fatto in 30 anni di onorata carriera. Decide di tradire il suo patto di segretezza con l'FBI e di fornire informazioni a Woodward, che lui già conosce e con il quale ha già collaborato in diverse indagini. Ancora Giulia Crivelli.
Credo che ci siano esempi di questo tipo nella democrazia americana che, con tutti i suoi difetti nel balance of power, nel saper indagare su se stessa, secondo me ha avuto più successo, ha dimostrato di essere più trasparente. È inutile fare il paragone con l'Italia, ma anzi forse è utile, cioè pensiamo alle nostre commissioni d'inchiesta, agli scandali, non me ne viene in mente una dove si sia veramente arrivati a un risultato. Qui, ricordiamolo, il risultato fu che Nixon si dimise per evitare poi la procedura di impeachment. Io credo che ogni tanto appunto ci siano come queste prese di coscienza, insomma, questo forse lo vorremmo idealmente in tutti i politici, mettere davanti l'interesse del paese all'interesse, proprio interesse personale o il desiderio appunto di mantenere il posto nel caso dell'FBI o di essere rieletti. Quindi non sono tutti così, ma forse non sono neanche l'eccezione. Fanno naturalmente notizia quando sono ai vertici di un'istituzione.
Da quel momento Bob Woodward può contare su informazioni essenziali che gli arrivano direttamente da Felt, che lui definisce una sua fonte segreta di cui conserverà gelosamente l'identità con tutti. La chiamerà semplicemente My Friend, il mio amico, ma che verrà quasi subito ribattezzato con il nome in codice di Deep Throat, gola profonda. A scegliere questo pseudonimo così creativo di cui parlerà tutto il mondo è il caporedattore del Washington Post, Howard Simmons, a partire dalla formula giornalistica Deep Background, usata per indicare fonti anonime vicine ai fatti, e dal film porno Deep Throat, uscito solo 5 giorni prima dell'effrazione, il 12 giugno, e che diventa subito un successo clamoroso e un caso mediatico che fa discutere. Mark Felt si incontra regolarmente con Woodward seguendo una procedura complicata, precauzioni di estrema sicurezza. I due usano diversi tipi di segnali per darsi appuntamento, come per esempio posizionare una bandierina rossa infilata in una pianta del balcone del giornalista. I loro incontri si svolgono rigorosamente all'alba in un anonimo parcheggio della città. Gola profonda indica a Woodward, in modo certe volte sibillino, gli elementi da ricercare, ma in generale dà informazioni per orientare piuttosto che per guidare direttamente l'inchiesta giornalistica. Una delle sue più importanti indicazioni si riferisce alla necessità di seguire la pista dei soldi con i quali sono stati pagati gli esecutori materiali dell'effrazione. L'informatore segreto utilizza la famosa frase «Follow the money», segui il denaro, invitando il giornalista a monitorare i flussi di denaro gestiti dal comitato per la rielezione del presidente, utilizzati per le attività di spionaggio. Sentiamo il giornalista Alan Friedman.
Woodward e Bernstein rappresentano il simbolo dell'eccellenza dell'investigative journalism americano perché hanno insegnato a tutti noi, io sono discepolo di loro anche, di follow the money, segue i soldi, segue il sentiero dei soldi e segue piccole cose che sembrano dettagli irrilevanti perché tutto fa parte di una storia.
Woodward e Bernstein riescono con ostinazione e tenacia a svelare molti fatti oscuri, mantengono viva l'attenzione dei media e dell'opinione pubblica sugli aspetti più inquietanti di questa vicenda, prima che se ne occupi poi pubblicamente la giustizia americana, e prima che venga attivata una commissione d'inchiesta indipendente del Senato degli Stati Uniti, che dimostrerà alla fine il coinvolgimento del presidente Nixon e che arriverà a determinarne le dimissioni il 9 agosto del 74. Anche Mark Felt si dimette, lascia la sua amatissima FBI il 22 giugno del 1973, seguito da una scia di sospetti che vedono in lui il probabile informatore segreto del Washington Post. Lui negherà sempre, manterrà il totale riservo dei fatti di cui è stato protagonista per oltre 30 anni. Solo nel 2005, quando ormai avrà 91 anni, su pressione della figlia Joan, decide di rivelare l'identità di Gola Profonda, dando finalmente un nome e un volto a quello che è considerato uno dei massimi eroi della democrazia americana. Uno strano parallelismo, dagli esiti però opposti, accomuna Mark Felt, protagonista segreto e riservato del Watergate, rimasto sempre nell'ombra, a Martha Mitchell, unica donna coinvolta nello scandalo. Martha Mitchell era la moglie del procuratore generale degli Stati Uniti John Mitchell, che è una sorte decisamente più infausta. Personaggio molto chiacchierato all'epoca, anticomunista sfegatata, sempre presente nelle pagine delle riviste di gossip, Martha è famosa per le feste che organizza e per la sua vita sociale. Nota al grande pubblico per il suo vizio di parlare troppo con i giornalisti, la chiamano The Mouth of the South, la bocca del Sud.
Martha Mitchell nel 1971 era così famosa da venir consacrata dal Time, che la mise in copertina, come simbolo delle donne di potere di Washington.
Lei è Camilla Sernagiotto, giornalista del Corriere della Sera e di Sky TG24, autrice di un'interessante recensione sulla serie TV Gaslit, che è uscita di recente, incentrata proprio sulla figura praticamente sconosciuta di Martha Mitchell, che è il volto di Julia Roberts.
Però in realtà diciamo che appena questa donna di potere di Washington, se mi vedeste, vedreste l'antipaticissimo segno delle virgolette che si fa con le mani. È una cosa un po' antipatica, però voglio proprio virgolettarlo, perché chiamarla donna di potere di Washington fa un po' ridere, visto che appena è diventata critica sui veri uomini di potere di Washington è stata totalmente estromessa, addirittura rapita e screditata totalmente, tanto da far sì che lo stesso Richard Nixon la definisse un alcolista per metterla in un angolo.
Quando scoppia lo scandalo Watergate, Martha va in fibrillazione. Uno dei cinque scassinatori è una persona che lei conosce bene. Si chiama James McCord e lavora per suo marito. È stato la sua guardia del corpo e anche l'autista di sua figlia. Martha capisce subito che c'è un legame tra il Watergate e l'amministrazione Nixon. Perciò chiama la sua amica Ellen Thomas, giornalista dell'agenzia United Press, e le racconta tutto, andando contro suo marito, chiaramente coinvolto nei fatti. Viene però bloccata, chiusa a chiave in una stanza d'albergo, sedata da un medico e tenuta prigioniera. Nixon e il suo staff fanno sapere alla stampa che Martha Mitchell non sta bene, è un'alcolizzata, che straparla e quindi non è una testimone attendibile. Nessuno le crede, ma ovviamente gli eventi successivi le daranno ragione, fino all'arresto di tutti i mandanti dell'effrazione, compreso suo marito, che verrà condannato a 19 mesi di carcere. I due divorziano e non si vedranno mai più.
Negli anni 70 negli Stati Uniti c'era addirittura un movimento Free Martha per liberare Martha, innanzitutto all'inizio dalla vera e propria prigionia, il sequestro di persona, ma anche da quella nomea messa in circolazione da Nixon stesso e dalla sua amministrazione, dai suoi accoliti, eccetera, eccetera, di pazza ubriacona che parlava giusto per parlare e non ne sapeva nulla, la cui grande colpa, sempre tra virgolette, è stata quella di alzare il tono e alzare la testa, occupandosi di faccende che al tempo erano considerate esclusivamente da uomini.
Martha Mitchell muore nel 1976 di mieloma multiplo all'età di 57 anni, sola, senza alcun sostentamento, abbandonata davvero da tutti. Per molti era stata la causa e la prima vera responsabile delle dimissioni di Richard Nixon, ma altri pensavano che fosse l'unica a dire la verità in un mare di menzogne. Mark Felt e Martha Mitchell sono stati gli unici due protagonisti dello scandalo Watergate a parlare. Uno in modo silenzioso, senza volto, l'altra invece si è esposta alla pubblica gogna fino a soccomberne. Entrambi, anche se in tempi diversi e con diversi risultati, hanno però ottenuto il loro personale riscatto, il riconoscimento di uno straordinario coraggio che ha regalato le loro esistenze alla storia. We'll be right back. Tutti gli uomini del Watergate, lo scandalo che fece tremare l'America, è una produzione Audio Tales. Conduzione e coordinamento editoriale di Giovanni Savarese. Produzione e sound design di Paolo Buzzone. Testi di Simona Capodanno. Redazione Giulia Bassi. Musiche su licenza Machiavelli Music.